Santa Maria Maggiore è la terza delle quattro basiliche maggiori di Roma a detenere la Porta Santa. E qui viene sepolto Papa Francesco, scomparso in questi giorni il 21 aprile. Il cardinale Makrikas, arciprete e coadiutore della Basilica Liberiana, ha annunciato che la tomba del Papa è in marmo di provenienza ligure, terra dei suoi nonni. Il marmo scelto, infatti, proviene da Cogorno, un piccolo borgo affacciato sul mare Ligure, dove affondano le radici della famiglia di Papa Francesco. Egli era molto devoto alla Madonna della Neve, che si festeggia il 5 di agosto, e alla quale è dedicata la Basilica di Santa Maria Maggiore, che Papa Francesco visitava frequentemente e che ha scelto come luogo della sua sepoltura. La Basilica di Santa Maria Maggiore, chiesa giubilare per antonomasia, chiamata anche Basilica Liberiana, si trova in Piazza dell'Esquilino, sulla sommità dell'omonimo colle. È la sola basilica di Roma ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da suggestive aggiunte. L'edificio della basilica, comprese le scalinate esterne, costituisce, a livello di status giuridico, area extraterritoriale a favore della Santa Sede. La basilica gode, insieme ad altri immobili e in base ad accordi tra Stato italiano e Santa Sede, del privilegio di extraterritorialità e dell'esenzione da espropriazioni e da tributi, come stabilito dai patti lateranensi del 1929. Secondo la tradizione, questa basilica maggiore venne eretta durante il pontificato di Papa Liberio, nel IV secolo, e fu ricostruita e ristrutturata da Papa Sisto III, nel V secolo, il quale la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal Concilio di Efeso, nel 431. La Madonna apparve in sogno a Papa Liberio e al Patrizio Giovanni, suggerendo di erigere una basilica in un luogo che sarebbe stato indicato miracolosamente. La mattina del 5 agosto, un'insolita nevicata imbiancò l'Esquilino. Liberio tracciò nella neve il perimetro della nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento dell'aristocratico Giovanni. Di questo antico edificio rimane ricordo in un passo del Liber Pontificalis. Il 5 agosto di ogni anno, in ricordo di Nostra Signora della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto miracolo della nevicata. Durante la celebrazione della Santa Messa al mattino e al vespro della sera, scende dal centro del soffitto a cassettoni in corrispondenza della cripta della mangiatoia una cascata di petali bianchi. La chiesa precedente era dedicata alla fede nel credo proclamato dal primo concilio di Nicea. La basilica, costruita da Papa Sisto III a partire dall'anno 432, si presentava a tre navate, divise da 21 colonne di spoglio per lato, sormontate da capitelli ionici, sopra le quali correva un architrave continuo. La navata centrale era illuminata da 21 finestre per lato, la metà delle quali furono successivamente tamponate, ed era sormontata da una copertura lignea con capriate a vista. La navata venne decorata sempre in età Sistina da mosaici, entro pannelli collocati sotto le finestre, in origine racchiusi da edicolette, con un ciclo di storie del Vecchio Testamento, storie di Abramo, Giacobbe, Isacco sul lato sinistro, Mosè e Giosuè su quello destro. Degli originari 42 riquadri, molti dei quali presentavano due scene sovrapposte, ne restano 27, 12 sulla parete sinistra e 15 sulla destra, dopo le distruzioni dovute alle aperture laterali settecentesche. Si tratta certamente del primo ciclo figurativo apparso in una chiesa romana. Le storie veterotestamentarie mostrano tangenze stilistiche con il cosiddetto Virgilio Vaticano, manoscritto dell'Eneide, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana e con la Bibbia detta Itala di Quedlinburg, ma sono stati notati anche legami con l'iconografia imperiale, secondo un processo di appropriazione dell'immagine e degli attributi visivi imperiali, tipico esempio dell'arte paleocristiana. Questi rapporti, nonché la disposizione non sempre cronologica delle scene e del tutto funzionale a ogni singolo episodio e a rispondenze ritmiche all'interno della serie, sottendono l'utilizzo di un piano figurativo appositamente studiato, forse addirittura dal giovanissimo Papa Leone non ancora eletto. Queste storie dell'Antico Testamento presentano caratteri stilistici legati alla pittura tardo-antica. Ombreggiature, sfumature con passaggi di colore graduali, realistica raffigurazione dello spazio e dei volumi, macchie di colore, fondo cangiante in relazione al contrasto con le figure rappresentate. Più ieratiche e ritmicamente dilatate sono le scene dei mosaici dell'arco trionfale, che rappresentano alcuni momenti dell'infanzia di Cristo. Altre sono tratte dai Vangeli: l'Annunciazione, la presentazione al Tempio, l'adorazione dei Magi, i Magi di fronte a Re Erode, la strage degli innocenti. Alla sommità dell'arco si trova il trono dell'Etimasia con una croce. L'Etimasia è un tema iconografico che prevede la rappresentazione di un trono vuoto con le insegne di Cristo. Il senso del tema è che Gesù Cristo occuperà il trono al suo ritorno sulla terra per il giudizio universale. Il trono rappresentato nella basilica è affiancato dai santi Pietro e Paolo e sormontato dal tetramorfo, una raffigurazione iconografica composta da quattro elementi che risale a una simbologia di origine mediorientale. Si notano poi le due città sante, Gerusalemme e Betlemme, all'interno delle quali si prolungono illusionisticamente i colonnati della basilica, a indicare in essa quasi un preludio alla Gerusalemme celeste. Il disegno programmatico di questa decorazione Sistina intendeva riaffermare la divinità di Cristo incarnato nella Vergine, come ribadito nel recente e già citato Concilio di Efeso. Allo stesso tempo si rimarcava il primato della Chiesa romana nell'ecumene cristiano. La disposizione stessa delle scene veterotestamentarie, la scelta degli episodi dell'arco trionfale, la priorità delle rispondenze visive rispetto a quelle cronologiche, tutto fa convergere nell'individuazione di una sorta di teologia visiva, di manifesto simbolico figurativo, che rappresentava una novità nel quadro della Roma di quegli anni cruciali del V secolo. La Basilica di Santa Maria Maggiore fu oggetto di importanti interventi in vista del primo giubileo dell'anno 1300, in particolare durante il pontificato di Papa Niccolò IV venne aggiunto il transetto e fu creata una nuova abside che venne decorata con ricchi mosaici realizzati da Jacopo Torriti, con l'incoronazione di Maria e le storie di Maria, datati 1295. Si tratta della prima incoronazione della Vergine absidale. La Madonna è seduta su un fastoso trono accanto al Redentore. Ella è abbigliata con abiti regali, tipici del modulo bizantino dell'epoca e anche specifici del culto mariano presente a Roma. Questo mosaico, sublime, sintesi fra modi orientaleggianti e spirito artistico romano, conclude una millenaria stagione di arte cristiano-bizantino-romana. Alla stessa epoca risalgono i mosaici della facciata, opera di Filippo Rosuti, la cui commissione è da riferire al cardinale Pietro Colonna, e la realizzazione della cappella del presepe di Arnolfo di Cambio, distrutta per fare posto poi alla Cappella Sistina. Le figure superstiti del presepe sono oggi esposte nel museo della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il campanile romanico è alto 75 metri, è il più alto di Roma. Venne costruito fra il 1375 e il 1376 e nei secoli successivi è stato ulteriormente rialzato. Nel XV secolo vennero ricoperte le navate laterali con delle volte, mentre la navata centrale fu decorata con un ricco soffitto a cassettoni, realizzato su progetto attribuito all'architetto Giuliano da Sangallo, su commissione del cardinale Rodrigo Borgia, salito al soglio pontificio con il nome di Alessandro VI. Il soffitto cassettonato, riccamente intagliato, presenta al centro lo stemma araldico del pontefice, riconoscibile per la presenza del toro. Ogni elemento scolpito ha dorature a foglia d'oro, che, secondo la tradizione, furono realizzate con il primo oro giunto dalle Americhe, e precisamente dal Perù, e donato dal sovrano spagnolo alla Chiesa. Papa Sisto V, grande protagonista della trasformazione urbanistica di Roma alla fine del XVI secolo, scelse proprio la Basilica di Santa Maria Maggiore come sede della sua sepoltura e per la propria famiglia, ma anche per il suo grande protettore, Papa San Pio V. A questo scopo incaricò il suo architetto, Domenico Fontana, nel 1585, di erigere una nuova cappella monumentale dedicata al Santissimo Sacramento, memorabile perché integrava in sé l'antico oratorio del presepe con le sculture di Arnolfo, le connesse reliquie della mangiatoia di Betlemme e i rilievi realizzati dallo scultore Niccolò Fiammingo. Alla fine del secolo risale la Cappella Sforza, eseguita su disegno di Michelangelo Buonarroti. Nel giugno 1605 Papa Paolo V Borghese decise di edificare in basilica la cappella di famiglia a croce greca e delle dimensioni di una piccola chiesa. La parte architettonica venne affidata a Flaminio Ponzo, vincolato nella pianta dalla speculare cappella di Papa Sisto V. Completata la struttura nel 1611, la parte decorativa con marmi colorati, ori e pietre preziose venne terminata alla fine del 1616. Alle pareti laterali sono poste le due tombe dei papi Clemente VIII e Paolo V, racchiuse in un'architettura d'arco trionfale, con al centro la loro statua e bassorilievi pittorici. La parte scultorea venne realizzata fra il 1608 e il 1615 da un eterogeneo gruppo di artisti. Invece la direzione del lavoro pittorico fu affidata al cavalier d'Arpino, che realizzò i pennacchi della cupola e la lunetta sopra l'altare. Ludovico Cigoli realizzò la cupola, mentre Guido Reni fu l'autore principale delle singole figure di santi, alle quali posero mano anche il passignano Giovanni Baglione e Baldassarre Croce. Sull'altare della cappella si trova l'icona della Salus Populi Romani, immagine di Maria Santissima in stile romano orientalizzante, di fronte alla quale Papa Francesco ha pregato molte volte. L'esterno dell'abside, rivolto verso Piazza dell'Esquilino, è opera di Carlo Rainaldi, che presentò a Papa Clemente IX un progetto meno dispendioso rispetto a quello del contemporaneo Gian Lorenzo Bernini. Questo avrebbe fra l'altro comportato la distruzione dei mosaici dell'abside, che nel nuovo assetto sarebbe arrivata quasi all'altezza dell'obelisco retrostante. L'ultimo intervento di grande rilievo sull'esterno della Basilica di Santa Maria Maggiore furono realizzati durante il pontificato di Benedetto XIV, che commissionò a Ferdinando Fuga il rifacimento della facciata principale, caratterizzata da un portico e da una loggia per le benedizioni, che fu eseguito fra il 1741 e il 1743. A Fuga si deve anche il baldacchino della confessione, eretto su colonne di porfido. La confessione, sotto l'altar maggiore, fu voluta da Papa Pio IX e realizzata da Virginio Vespignani. Qui, in un reliquiario di cristallo, realizzato da Luigi Valadier, sono state riposte le reliquie della culla della Natività di Nostro Signore. Risale al 2001 la benedizione da parte di Papa Giovanni Paolo II della Porta Santa, opera dello scultore contemporaneo Luigi Enzo Mattei. Il 5 agosto del 2006, anniversario della fondazione della Basilica, venne inaugurata da parte del cardinale Lav la Porta del Rosario, creata dallo scultore bergamasco Mario Toffetti. Infine, ricordiamo che in Santa Maria Maggiore è sepolto Gian Lorenzo Bernini, nella tomba di famiglia. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata con la fede e la bellezza, quando parleremo della quarta e ultima Porta Santa di Roma, presente nella Basilica Maggiore di San Paolo fuori le mura.